Voglio darvi subito il titolo di questa parola che Dio veramente mi ha dato in maniera soprannaturale quando il pastore mi ha chiesto di condividere qualcosa che venisse dal cielo. Quindi è lì il problema, non è condividere qualcosa, ma condividere qualcosa che venga dal cielo. E allora, quanto più che in questo tempo ti ritrovi a scegliere la sorgente, e alla sorgente sono andata. E quando in queste settimane abbiamo visto un po', abbiamo fatto un percorso, no, in questa sorgente, non so se finiremo oggi, se continueranno le domeniche, ancora qualche domenica parlando della sorgente, ma nel momento in cui ho pregato e ho chiesto: Signore, rivelami, dammi una parola per me prima di tutto, perché possa riceverla io e poi trasferirla. E Dio mi ha portato alla prima sorgente. E voglio leggere insieme a voi Genesi 2, dal verso 10 al verso 15. Dice: un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva per divenire quattro corsi d'acqua. Il nome del primo è Pishon, è quello che circonda tutto il paese di Avillà, dove è l'oro. E l'oro di quel paese è buono, e là si trovano pure il bdellio e la pietra donice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cush. Il nome del terzo fiume è il Tigri, ed è quello che scorre a est dell'Assiria. E il quarto fiume è l'Eufrate. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Genesi 1 e 2 sono i due libri del principio, dell'inizio, è il Bereshit, le intenzioni originali di Dio. Voi le trovate tutte, se volete conoscere il disegno originale, il modello e le intenzioni originali di Dio, bisogna andare a Genesi 1 e Genesi 2. Da Genesi 3 iniziò il disastro, iniziò la caduta. Ma Dio rivela la fine sin dal principio, dice Isaia 46 verso 10. Dice: io annunzio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute, io dico il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Cosa significa questo? Dio annuncia la fine sin dal principio, quindi se Genesi è il libro del principio, dell'inizio, delle intenzioni originali, Dio ha rivelato attraverso Genesi 1 e Genesi 2 come finirà. Wow! Andremo, io chiamo la Bibbia la mia caccia al tesoro. Per me la Bibbia è una caccia al tesoro, io devo scoprire e attraverso degli indizi devo andare a fondo. Vedete la Bibbia in questo modo, divertitevi nel cercare all'interno della Bibbia la rivelazione. Ora, abbiamo detto che Genesi 1 parla, Dio chiama la luce dal caos, inizia a mettere ordine, inizia a chiamare con la parola e collabora Elohim, Padre, Figlio e Spirito Santo, collaborano per creare. Al capitolo 2, il capitolo 2 è formato da 25 versi, inizia a parlare di un giardino. Inizia a creare questo giardino e forma l'uomo e lo mette, forma l'uomo dalla polvere della terra. E io vi voglio dare l'immagine che Dio ha dato a me. Lunedì ho chiesto una parola e Dio immediatamente mi ha dato un'immagine, subito. E l'immagine, se riesco a trasferirvela, è questa. Dio crea l'uomo, forma l'uomo dalla polvere della terra e lo mette in un giardino rotondo, quadrato, questo non è scritto. Dice che i fiumi circondano, quindi io l'ho immaginato rotondo, ma a noi poco interessa questo, no? E inizia con la polvere della terra, lui aveva fatto l'uomo, no? Questa polvere si chiamava Adamà, che è la polvere della terra, ma è anche marito. Quindi lui inizia a creare un posto, inizia a fare un posto, un giardino, e giardino significa luogo recintato, luogo protetto. Era un luogo a parte. Dio prende l'uomo e lo mette in questo luogo protetto e recintato. Il nome di questo posto è Eden. Chi non conosce Eden? Non credo che ci siano mani alzate, no, spero di no. Eden vuol dire piacere, delizia. Ok, c'è qualcuno che mi aiuta sopra? Mi hanno trovato la lavagna, Claudio, quindi devo scrivere. Io mi esprimo così. Eden è un luogo di piacere. Quindi Dio cosa fa? Crea un giardino che dall'ebraico antico è Gan. E Gan significa luogo recintato, ma significa anche sposa. Quindi cosa fa? Prende la sposa e la mette all'interno di questo posto protetto, in questo giardino di delizia. Dio fissa e stabilisce in Eden, in questo luogo di piacere e di delizia, la sua sposa. C'era già la figura di un marito, che abbiamo letto ad Adamà, abbiamo detto, e questa sposa all'interno di questo giardino. Poi Dio cosa fa? Andiamo avanti nei versi, Kate. Genesi 2. Ora, al verso 9 dice che Dio piantò un giardino a Eden, vi pose l'uomo che aveva formato, e l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino è l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi Dio in questo giardino inizia a mettere alberi di tutti i tipi, e al centro c'era l'albero più bello, più importante, l'albero della vita. Ma ascoltate bene, perché la Bibbia la dobbiamo vedere. Quindi Dio prende questa sposa, la mette in questo giardino di delizia, in una protezione meravigliosa, ma non lo lascia una casa senza mobili. Inizia ad arredare questo giardino con alberi belli da vedersi. Questa parola, che ha a che fare con la bellezza, parla di desiderio, piacere, preziosità, cose desiderabili, piacere fisico, gioia. Quindi la sposa poteva vedere, la sposa poteva provare un piacere nel vedere quello che c'era attorno. Tutto quello che era desiderabile era davanti ai suoi occhi. No, questo era il mio disegno originale. Non doveva essere questo, provavo a riproporlo. Questo, così ho ricevuto il messaggio. Quindi, oltre questi meravigliosi alberi, belli, che provocavano gioia, provocavano, saziavano il desiderio, quello che noi amiamo vedere, la bellezza fisica in ogni sua forma, ma poi dice che mise anche degli alberi i cui frutti erano buoni da mangiare. Il frutto contiene zuccheri, il frutto contiene vitamine. Quando tu mangi un frutto ti soddisfi in qualche modo. Mirko, ad eccezione di Mirko che ama le mele, non si sa perché, però i frutti in sé per sé provocano una soddisfazione quando tu li mangi, perché è come mangiare un dolce, ma contengono energia. Quindi la sposa aveva qualcosa di bello per soddisfare i piaceri fisici, ma anche qualcosa che soddisfava la sua interiorità, una soddisfazione interiore, buoni da mangiare. E poi c'era l'albero della conoscenza del bene e del male, quindi il libero arbitrio, la libertà di scelta, e infine l'albero della vita, che rappresenta Gesù. L'albero della vita è tradotto come l'albero che risana in ogni sua forma, risana nel corpo, risana nell'anima e risana lo spirito. Quindi alla sposa cosa mancava? Nulla. Era tutto all'interno di questo meraviglioso giardino. Per la sposa era tutto provveduto. La sposa oggi chi è? La sposa sei tu, la sposa sono io, la sposa è la Chiesa. Ma non finisce qui. Non sono fuori tema. Andiamo avanti. Dice, ora, al verso 10. Ora un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva per divenire quattro corsi d'acqua. Un fiume usciva, era la sorgente che noi, se riusciamo a vedere della volta scorsa, un fiume che entrava in questo giardino di delizia. E la prima cosa che io ho pensato è a questa immagine che abbiamo messo domenica. Quando tu vedi il fiume, cosa immagini? Cosa vedi? Perché Dio ha fatto vedere che usciva un fiume da Eden e si divideva in quattro laghi? No, in quattro corsi d'acqua. Il fiume. Se voi vedete, la prima cosa che a me ha trasmesso è movimento. Nel lago c'è staticità, l'acqua è ferma. Tu vuoi visitare il lago di Albano? Noi l'abbiamo fatto ed è anche grande, 10 chilometri. Siamo partiti da un punto. Abbiamo percorso un sentiero per ritrovarci di nuovo allo stesso punto. L'acqua è acqua morta, è acqua stagnante, a tratti paludosa. Quando tu entri, spesso ti risucchia, sembrano quasi sabbie mobili. Ma il fiume è differente. Dio stava dando un'immagine. State con me perché dobbiamo fare un percorso con questo fiume. Dio mi stava dando un'immagine. Dio stava parlando. Da questo momento io trasferisco quello che è in me. Il fiume nasce dalla sorgente. Sapete l'inizio del fiume come si chiama? Fonte. La fine del fiume si chiama bocca o foce. Il fiume collega la sorgente alla bocca, alla foce, che poi sbocca nel mare. E qui Dio inizia a dirmi, voi siete la mia bocca. Quando voi prendete alla sorgente, voi mi mettete in comunicazione con un mondo che muore, col mondo che ha bisogno di essere ristorato, con un mondo che ha bisogno di essere sanato. La parola ebraica per fiume è, prendiamolo insieme, guardiamolo insieme, Catherine, non seguirò sicuramente l'ordine, povera te. È Nahar. Nahar. Questa parola dall'ebraico antico o dall'aramaico significa luce. In quella fonte c'era la luce. Quella fonte parlava di luce. Ma Nahar, scorporandolo, eccolo, è formato da N. Voi sapete che l'ebreo non usa e nell'alfabeto ebraico non ci sono vocali, ci sono solo le consonanti. In questo caso l'ebreo prende la N e la R. N nun, che significa seme per dare vita, ma significa anche pesce, significa anche fertilità. Tutto è racchiuso in quel fiume iniziale, in quella sorgente, in quel fiume che scorre. Guardate cosa ho trovato stamattina. Nun, la lettera Nun, che è l'iniziale di fiume in aramaico, significa pesce. Un animale acquatico che deve sopravvivere lottando contro le correnti marine per non lasciarsi sbattere dalle onde e morire. Questa attitudine riflette la qualità dell'ebreo che deve lottare contro i propri istinti e i propri desideri. desideri per vivere secondo la Torah. Nun è sinonimo di fertilità. Quando Giona entrò nel pesce, lui dovette scegliere se vivere o morire. Lui scelse di arrendersi a Dio e fu riconsegnato come per resurrezione. Giona è resuscitato, uscendo dal corpo della balena. Questa è proprio la traduzione per l'ebreo della lettera Nun. La nuova nascita presuppone necessariamente la morte al vecchio stato, che si tratti di un individuo o di un mondo. Morte, nascita o resurrezione sono due aspetti inseparabili l'uno dell'altro, poiché non sono in realtà che le due facce opposte di uno stesso cambiamento di stato. Quel fiume, in quel fiume c'era già il programma di Dio, il progetto di Dio di vita e restaurazione, affidato poi all'uomo, a quel fiume che sarebbe uscito dal tempio. E Resh, che è capo, a capo di tutto il seme, a capo di tutto fecondità, a capo di tutto il movimento. Dio non aveva detto ad Adamo ed Eva: rimanete in questo giardino e fate di questo giardino un lago. Dio aveva detto ad Adamo ed Eva: siate fruttiferi, moltiplicatevi, governate la terra, soggiogatela, permettete che il mio fiume di luce possa raggiungere altri, permettete che il mio regno, che non è fatto di staticità ma di movimento, possa arrivare a qualcuno. L'acqua del lago rappresenta una vita egoistica. Rappresenta chi riceve, se il caso, anche da un fiume immissario che entra nel lago ma trattiene tutto. Ma nella Bibbia, sin dal principio, noi vediamo come Dio cosa disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla casa di tuo padre, muoviti, movimento, vai in un luogo che io ti mostrerò e io ti benedirò, renderò grande il tuo nome. Ma in te, nel tuo fluire, nel tuo movimento, tu hai preso da me, ora fluirai come un fiume, e in te saranno benedette, nel tuo andare saranno benedette tutte le famiglie della terra. Gesù cosa disse ai discepoli? Andate, fluite, perché la mia luce possa raggiungere agli altri, possa arrivare ad altri. Abramo poteva scegliere di prendere tutta la benedizione per sé, la sposa può scegliere di trattenere e vivere prendendo tutto per sé. Una vita totalmente egoistica, una vita che trattiene. Ma Dio stava dando un'immagine sin dall'inizio, l'immagine di quel fiume in movimento che usciva dal tempio, stava dicendo qualcosa. Io ti sto dando tutto di me. La sorgente, alla sorgente prendi tutto di Dio. Io ti sto dando amore, io ti sto dando grazia, ti sto dando misericordia, io ti sto dando potere. Ma tutto questo tu lo devi trasferire ad altri. Tu non sei un lago. La chiesa molto spesso diventa un lago perché in maniera egoistica trattiene e prende e non sa cosa significa andare per il mondo e fluire, portare. Tu sei il canale, tu sei il mezzo che unisce la fonte al mondo. Molto spesso non ci rendiamo conto di questo. Tu non sei un bacino che deve solo accogliere in maniera egoistica quello che Dio sta trasferendo a te. Dio lo sta trasferendo a te perché tu possa portare frutto. Siate fruttiferi. Ma Dio come gliel'ha detto? Dandogli il mezzo per essere fruttifero. Dio gli stava dando qualcosa attraverso quel fiume. Gli stava dicendo: io sono luce e io ti ho fatto a mia immagine e a mia somiglianza. Quindi se dalla sorgente abbiamo preso l'immagine, la somiglianza, il fiume deve trasferire amore, il fiume deve trasferire guarigione. Quello che tu hai ricevuto come fiume lo devi trasmettere a questo mondo, ricordandoti che tu non sei il mezzo, Tu sei lo strumento, tu sei il canale, tu non sei la fonte, voglio dire. Tu non sei la sorgente, tu devi solo trasferire. Sapete, il fiume è una delle caratteristiche, quello che abbiamo visto poco fa, è chiaro, segue una direzione. Immaginate quel fiume che esce dalla sorgente e una parte delle acque decide di andare controcorrente, no? Una parte si ritira non seguendo la forza della gravità, un'altra parte va a destra, una a sinistra. Guardate questo fiume, segue una direzione, è la direzione del proposito, è la direzione del cielo. In natura noi impariamo, Dio stava dicendo ad Adamo: figlio mio, guarda, guarda il movimento del fiume. La Chiesa deve comprendere che il regno di Dio non è statico, il regno di Dio è dinamico. E se pensi che non stai facendo niente per Lui, di Signore, io voglio lavorare per te, mi voglio unire al fiume del proposito della Chiesa e lavorare insieme a te, perché io possa portare una cosa, una caratteristica del fiume che è stato usato come mezzo di trasporto per persone o per cose. Perché? Perché tutto quello che entra nel fiume esce necessariamente, perché la corrente porta assolutamente fuori alla fine tutto quello che entra all'interno di esso. Quello che Dio ha messo dentro di te è stabilito dall'inizio che verrà fuori. Non trattenere. Molto spesso i nostri cuori diventano egoistici, che cercano di trattenere e di tenere per sé. Abramo non trattenne nulla perché tu oggi potessi essere benedetto in lui. Perché lui lasciò, perché lui portò e seguì il movimento dello Spirito. Sapete, una cosa che ha attirato la mia attenzione è che dice che questo fiume meraviglioso, questo fiume che rappresenta luce, che rappresenta fertilità, e questo parla di venire fuori dalla sterilità, perché è già stato all'origine designato che tu possa portare frutto. Non dipende dal tuo carattere, dipende dalla sorgente, dal fatto che tu sia nella sorgente, che tu non scorri da qualcosa così, tu scorri come un fiume dalla sorgente. E dice che questo fiume che veniva dal tempio si divideva in quattro bracci, che avevano dei nomi. Il numero 4 viene dalla lettera Dalet, che significa porta. Gesù era in quel giardino. Vedete, è come una porta aperta. Porta è povertà, povertà intesa come bisogno di Dio. La sposa doveva entrare dalla porta, Gesù. Io sono la porta. Nessuno può andare a Dio se non per mezzo di Gesù. E poi parla dei poveri spirito, dei bisognosi di Lui. Dio stava dicendo: entra dalla porta e io ti darò tutto quello che ti serve. Tu hai bisogno, non hai bisogno di andare fuori. Tu hai bisogno di me. Tu hai bisogno di tutto quello che è all'interno del giardino. E cosa c'era? Quali erano questi quattro fiumi? Il primo è Pishon, brutta parola. Pishon significa aumento, crescere, ingrassare, allargarsi, espandere. Dio stava già dando una linea guida precisa alla sua sposa, ad Adamo ed Eva. Tu ti espanderai, cosa che dice poi più avanti, dice ad Abramo: guarda da nord a sud, est, ovest, tutto quello che tu vedi è incluso nella benedizione che io ho già stabilito come promessa alla sorgente, che fluisce dalla sorgente. Tu ti espanderai, ti allargherai, tu crescerai. E questo fiume prende la città dell'oro, tu sei un re. E non solo, parla di pietre, perché le pietre parlano di sacerdozio, re e sacerdote, tutto incluso per te alla fonte, quando sei attaccato alla fonte. Ma poi c'è un altro fiume, il Gion. Gion significa germogliare, scoppiare, tirare fuori, venire fuori come acqua che sgorga. C'è un'altra promessa, ma questo fiume non si trovava in un paese qualunque, nel paese di Cush, bagnava Cush, che è tenebre. Tu sei chiamato a germogliare come sposa, a venire fuori nelle tenebre più nere di questo mondo. Dio stava già delineando l'identità della sposa con l'equipaggiamento che lei poteva prendere alla sorgente. Tu aumenterai, tu ti espanderai, tu crescerai. Ma andiamo avanti perché c'è ancora di più. Poi c'è il famoso tigri, detto anche Kid, che oggi è il nostro tigri. Significa andare, camminare, perché la benedizione di Dio ha bisogno che cammini in un movimento dello Spirito e in un fluire dello Spirito Santo, ma significa anche accelerazione. Nel giardino tutto quello che Dio piantava immediatamente cresceva, non c'era processo. Erano esenti dal processo. Ora ditemi una cosa a proposito di andare e camminare. Dio non ci ha creati alberi. L'albero, anche se c'è la meravigliosa similitudine della Bibbia che siamo come alberi, ma perché? Perché le radici prendono l'acqua. Parla di intimità e di crescita quando siamo piantati alla presenza di Dio, alla sorgente. Ma non ci ha creati alberi, perché l'albero non ha le gambe, l'albero ha le radici per stare in un luogo piantato, fermo. Ma Dio ha creato l'uomo con due gambe, secondo voi perché? Per camminare, per andare, per fare del bene, per fare fluire quel fiume dell'amore di Dio nel mondo. E vi dico di più, dove hai gli occhi? Dove sono i tuoi occhi? Puoi guardarti, Rosa, in questo momento ti puoi guardare il viso? No, perché Dio non ha fatto gli occhi nelle mani. Bello, perfetto, nelle mani io stavo tutto il giorno a guardarmi, a sistemarmi. Invece no, e nel giardino di Eden non c'era lo specchio, e se cercavano un lago per guardarsi non c'era, perché c'era il fiume ed era difficile guardarsi nel fiume. Ma Dio ha fatto i tuoi occhi al centro della faccia perché tu non potessi guardare a te, ma agli altri. Dio ha dato, Dio è il donatore, Dio ha detto che c'è maggiore gioia nel dare che nel ricevere. Dio ha detto, ti lascio, Gesù ha detto, io vi lascio due comandi, quali sono? È il daily di oggi. Ama Dio al di sopra di tutto. E poi ama il tuo prossimo come te stesso. Come ti guarderesti tutto il giorno? Guarda il tuo prossimo tutto il giorno. Ecco perché Dio ti ha messo gli occhi in modo che tu non possa guardare a te, ma agli altri, perché noi ci amiamo, già ci amiamo. È inutile che diciamo di no, perché siamo concentrati su di noi e sui nostri bisogni. È così. Ma Dio stava dando in quel fiume una linea precisa per la sposa, una linea meravigliosa, e gli stava dicendo passo passo, perché questo fiume era a est, nella Siria, che significa passo, un passo alla volta, cammina, ma verso chi? Non verso te stesso. Tu non cammini verso te stesso ti fermi, ma quando io cammino passo passo, vado verso qualcuno, io incontro Silvio, incontro Simona, E Dio ha stabilito la Chiesa per camminare. E questo è un tempo di accelerazione per andare e conquistare tutti quelli che stanno gridando a Dio. Questo è il cuore di Dio alla sorgente, ricevi questo. Luce ed essere luce per gli altri. Dio ha illuminato te, Dio ti ha acceso una miccia, un fuoco nella tua vita perché tu possa accendere altri. E poi c'è l'Eufrate, il quarto. È fecondità. Quel seme che abbiamo visto nella lettera Nun, che era all'inizio, che era in quel fiume, parla di fecondità. E Dio cosa disse ad Adamo ed Eva? Siate fruttiferi, moltiplicate. Io vi ho posto su questa terra perché in un'accelerazione voi possiate germogliare in una terra nera e scura e tenebrosa, fatta di prove, fatta di peccato, fatta, sapete benissimo di cosa, di malvagità, dove il principe delle tenebre, dove lo spirito dell'anticristo sta cercando in tutti i modi di trovare un trono dove potersi sedere a regnare. Ma Dio, e sapete la cosa che mi ha fatto impazzire di più, che non è una regola, studiando gli studiosi, i commentatori biblici, stabilendo il Tigri e l'Eufrate, sappiamo dove sono, no? Sono nell'Asia Minore, Mesopotamia, Persia, tutta quella zona. Secondo studi biblici, studiosi e commentari, non so quanti ne ho letti, stabiliscono che il giardino di Eden si trovasse al centro di Babilonia. Babilonia rappresenta il mondo, è il luogo dove l'anticristo camminerà, dice Apocalisse. Ma Dio, nelle tenebre più nere degli ultimi tempi, ha già alzato la sposa e la Chiesa di Cristo, equipaggiata di tutte le caratteristiche per poter prosperare. Wow, io non avevo mai visto tutto questo alla luce di un disegno mentale. Tu hai tutto quello che ti serve, non piangere. Ci sono quattro promesse precise per la sposa attraverso quei quattro fiumi che sono una porta aperta attraverso Cristo. Espansione, crescita, fioritura, accelerazione, aumento e moltiplicazione. Puoi dire mio? Puoi dire mi appartiene? Perché le intenzioni di Dio oggi sono uguali. Dio non cambia e non muta. La sua parola è stabile nei cieli. E Dio, perché? Io mi sono chiesta perché su 25 versetti di Genesi 2, 5 soltanto iniziano a specificare di questo fiume con i loro nomi. Andavo sempre oltre, finché un giorno mi sono fermato, ho detto ci deve essere una verità che io devo scoprire, una verità che oggi è a portata di mano per noi. In quel giardino c'era già Gesù. In quel giardino c'era già un piano perfetto di redenzione stabilito, perché c'era l'albero della vita, perché Dio già sapeva e conosceva che la sposa si sarebbe allontanata. Allora doveva riconquistarla, ritrovare il suo amore. E il Cantico dei Cantici, e vi condivido quello che mio marito mi aveva chiesto di condividere, il Cantico dei Cantici al capitolo 1 verso 14 troviamo la figura della sposa, della Shulamita. Qualcuno ha già ascoltato questo? E se l'abbiamo, Ketrin, capitolo 1 verso 14, la Shulamita dice: il mio amato è per me come un mazzo, eccolo, il mio amico è per me come un grappolo di cipro delle vigne di Enghedi, lascialo. Un'altra versione dice come un mazzo di fiori di canfora, un mazzo di ennè. Ma tanto, qualunque traduzione noi diamo dall'italiano, viene dalla parola kofer, che dall'ebraico ha dei significati pazzeschi. La Shulamita stava dicendo: il mio amico, il mio amato, il mio sposo è per me come un mazzo, come un grappolo di fiori di cipro. Ma che sta dicendo? Sentite qui che meraviglia. E vi faccio una premessa. Noi anni fa, tanti, tanti anni fa, Cristiana aveva 20 anni, no, ne fa 21 ora, ci siamo quasi. Aveva 20 anni, no, aveva, scusa, aveva un anno, anche perché io ne avrei 60, non va bene. Quindi Cristiana aveva un anno e andiamo in Tunisia. Brutta esperienza per altre cose, ma in Tunisia c'era un'escursione programmata, un'escursione nel deserto del Sahara. C'erano circa 50 gradi, circa, poi negli orari di punta crescevano e tutti ci dicevano: ma siete pazzi, siete folli. Ma cioè la bambina, non conoscendo Cristiano ovviamente, folle già da prima. E lui dice: ma la bambina non può andare nel deserto, c'è troppo caldo, e inizia la dissenteria, inizia ad avere questo, inizia ad avere quello. Ma io e mio marito, genitori della folle, non potevamo dire di no. Come privarci di un'esperienza del genere? In tutto questo Cristiana non camminava ancora. Quindi decidiamo di andare nel deserto del Sahara a fare in jeep l'escursione. Caldo terribile, allucinante. Era vero tutto quello che stavano dicendo. A un certo punto iniziamo a vedere, sai quando sei nel deserto e comunque hai voglia solo di una cosa, di bere, di mangiare, di camminare in un terreno normale, senza polvere, senza sabbia ovunque, vedere solo quelle distese era stancante, no? Bello, bellissimo, un giorno intero era pesante. Iniziamo a vedere un miraggio. Ma non sapevamo che era un miraggio. Quindi chiediamo all'autista: siamo arrivati, siamo alla città. E lui dice: no, no, si mette a ridere. Dice: guardate, il caldo fa da specchio e tutto quello che è a notevole distanza viene portato come in uno specchio vicino. E quindi noi, delusi, eravamo ancora lì. Nel frattempo Cristiana scende e cammina per la prima volta nel deserto del Sahara. Pensate un po'. Lei che non doveva andare, finalmente a 16 mesi decide di camminare nel deserto del Sahara. Ci ritroviamo nella jeep e continuano questi miraggi. A un certo punto spuntano palme altissime, una visione celestiale per noi, ma eravamo già delusi in partenza pensando fosse un altro miraggio. Invece l'autista dice: ci fermeremo qui. Dove? Nel miraggio? No, ci fermiamo qui perché questa è un'oasi. Per noi è stato stupendo perché siamo entrati, immaginate, da 55 gradi circa, in piena ora di pranzo, quindi dove il sole è clou, proprio in quell'ora è tremendo, entriamo e iniziamo a vedere sorgenti, iniziamo a vedere fiumi, iniziamo a vedere palme, iniziamo a vedere alberi da frutto. Cambia totalmente, a parte lo scenario, non c'era più sabbia, c'erano tutti questi ruscelli, si camminava con la carrozza, c'erano uomini che si arrampicavano alle palme e prendevano datteri, acqua potabile ovunque, temperatura differente, e ci trovavamo all'interno di un'oasi. In pieno deserto. La Shulamita, perché vi dico questo? Perché la Shulamita aveva questo tipo di immagine davanti ai suoi occhi. E quando lei dice: il mio amico, il mio amato, il mio sposo è come un mazzo di cipro, un grappolo di cipro nelle vigne di Enghedi. Enghedi era un'oasi. È stata l'oasi dove Davide si è nascosto quando il re Saul voleva ucciderlo. Lui nel deserto pieno della Giudea, vicino alla depressione più grande del Mar Morto, dove il caldo e l'aridità è terribile, Davide trovò la vigna di Enghedi, trovò un'oasi. E si ritrovò in una caverna, e in questa caverna entrò Saul, colui che voleva ucciderlo con tutti i suoi, ma Davide Mentre Saul era entrato per fare bisogni, poteva ucciderlo, poteva prenderlo, poteva venire allo scoperto, ma non si fece vedere. Tagliò solo un pezzetto del lembo per dimostrare che non aveva toccato l'unto. Ma la cosa più bella per noi oggi è che alla sorgente, nell'oasi, il nemico non ti vede, perché Saul non lo vide. Quella vigna in Ghedi ha un significato profondo e la sposa del Cantico dei Cantici riconosce questa profondità. Quel mazzo di cipro, e andiamo verso la conclusione, quel mazzo di cipro aveva un significato meraviglioso. Voglio dirvi cosa significa. Allora, abbiamo detto che canfora, enne, viene dall'ebraico kofer, che significa prezzo di vita, prezzo di riscatto. Se l'abbiamo Kietrin, è bello farlo vedere. Soddisfazione, condonare, annullare, cancellare, perdonare, essere misericordioso, riconciliare, copertura. Non è questo, ovviamente. Prezzo di riscatto, soddisfazione, copertura, redenzione, bitume. Il bitume era un'arma usata per difendersi dai nemici. Era un'arma di guerra, la famosa pece, il bitume. La Shulamita stava dicendo: tu sei il mio prezzo di riscatto, tu sei colui che mi ha riportato a Dio, tu sei la mia riconciliazione. Tu sei colui che ha pagato il prezzo al posto mio. Tu sei misericordia, tu sei perdono per me. Tu sei l'arma che mi protegge dai miei nemici. Tu hai riscattato la mia vita dalle tenebre. Tu mi hai dato vita. Questo stava dicendo la Shulamita in quel momento, eccolo. Lei stava dicendo tutto questo al suo amato, al suo sposo. Tu sei per me quello che mi serviva, perché io non potevo pagare il debito che mi legava, ma l'hai pagato tu per me. E io prendo quel mazzo di cipro, lo metto sul mio petto, lo ricevo per me personalmente. Ma quel mazzo di cipro è nelle vigne di Enghedi. Enghedi è sguardo. Ghedi è agnello, lo sguardo dell'agnello, di colui che ha dato la sua vita ed è venuto per dare la sua vita perché la sposa potesse avere redenzione. Dio ha ristabilito in Cristo tutto quello che tu trovavi nel giardino. E mentre gli adoratori salgono, i leviti salgono, Apocalisse 22:1 ci porta all'origine. Apocalisse 22:1 parla del fiume che troviamo in Ezechiele, che troviamo come oasi, che troviamo nelle varie predicazioni. Abbiamo ascoltato di queste sorgenti. Ma Dio unisce la fine sin dal principio e il principio fin dalla fine. E dice Apocalisse, l'ultimo capitolo della Bibbia: poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Questo fiume non ha cessato di scorrere. In questo fiume c'è movimento. Questo fiume si è distribuito perché tu potessi avere accelerazione, germogliare, portare frutto, perché tu potessi uscire fuori dalla sterilità che ti ha accompagnato forse in tutti questi anni. Vi chiedo di alzarvi. E Dio vuole portarci e ricongiungere i nostri giorni, la fine di cui parla Giovanni, all'inizio, alle intenzioni originali. Immaginati lì all'interno di quel giardino con quel fiume che scorre. Oggi quel fiume ti appartiene. La Bibbia dice: chiunque crede in me, chiunque crede in me Lui è la porta, Lui è la vita, Lui è la fonte, Lui è la sorgente, Lui è il fiume principale. Da dentro di Lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Chi crede in Lui, chi crede nella sorgente, chi crede nella porta d'entrata e chi crede che Lui è la porta d'entrata, da dentro di te, di Lui, sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Quei fiumi escono da dentro di te, perché la sorgente dello Spirito Santo ha scelto di vivere dentro di te, perché possa fluire e uscire dalla tua bocca tutto quello di cui il mondo ha bisogno. Tu puoi raggiungere le persone, tu hai la forza per poterlo fare, tu sei l'amore, il mezzo che fa scorrere l'amore, il potere di Dio. C'è movimento, c'è movimento. Ogni parte della Bibbia che parla del regno parla di movimento. Tu non sei un lago con acqua stagnante e ferma che riceve ma non dà. Tu sei un fiume, tu sei un fiume che scorre, che deve seguire il movimento dello Spirito. Cosa vuole per te? Che tu regni in Babilonia, siate fruttiferi, moltiplicate, dominate, governate. Dio ti ha dato uno spirito di governo. Non sei succube, non sei sotto Babilonia, tu sei sopra Babilonia. Tu sei nel giardino ancora oggi di protezione del regno, tra le braccia del Padre che ti protegge, che ti ama, che dà a te per dare ad altri. Adoriamolo. Vediti uscire fuori dal lago. Stamattina rompiamo gli argini che ti hanno tenuto legato. Rompiamo ogni argine stamattina.